in tradizione, già le 7. Bene, eccoci qua. Domenica prossima, la liturgia solenne dell'Ascensione, le letture. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, il capitolo primo, i primi 11 versetti. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo primo, i versi da 17 a 23. Il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 47. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 55. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, quindi dopo che nel tempo di Pasqua abbiamo sempre letto il Vangelo secondo Giovanni, per la festa dell'Ascensione ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Sono gli ultimissimi versetti del Vangelo, nel capitolo 28, dal versetto 16 al versetto 20. Celebreremo, come è noto, domenica prossima la solennità liturgica della Ascensione al cielo del Signore Gesù, che propriamente cade nel giovedì della sesta settimana di Pasqua, ossia ieri. È la festa del 40° giorno dopo la Pasqua di Resurrezione. Cristo, risorto dai morti, dimora per sempre presso il Padre, là dove egli è figlio generato dall'eternità, è là dove ora è stato introdotto il suo corpo di carne, corpo glorificato. E quindi la nostra natura umana. L'ascensione del Signore dunque segna la definitiva pienezza della incarnazione. La missione del Figlio si compie con il ritorno al grembo del Padre, quando ormai la carne umana appartiene a Lui, che è vivente. Ed è così la nostra carne umana accolta nel profondo mistero della comunione trinitaria. Il Figlio di Dio porta con sé nella eternità gloriosa della vita divina l'umanità che egli ha sposato in virtù di un vincolo indissolubile, e l'umanità che è sua è la nostra umanità, proprio là dove avremmo potuto pensare che la nostra umanità dovesse venir meno. Ecco che ora si rivela la pienezza dell'incarnazione. Quel che è nostro è introdotto dal Figlio nel seno del Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Quel che si nasconde nell'intimo più segreto della nostra condizione umana ormai è custodito là dove si è svelata l'intimità della vita nella famiglia trinitaria. Adoriamo anche noi il Signore che ascende al cielo e riconosciamo così la definitiva dignità del nostro discepolato, che ci rende fin da ora cittadini della Gerusalemme celeste e ci rende testimoni della nuova creazione del cielo e della terra. Ed ora leggiamo il testo degli Atti degli Apostoli, la prima lettura, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. Pia, leggi pure.
Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Grazie. Leggiamo anche il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, gli ultimi versetti nel capitolo 28, da 16 a 20. Anna, legge pure.
Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Ecco, così si chiude la catechesi dell'Evangelista Matteo. Ne parleremo tra qualche momento. Per ora prendiamo in considerazione come consuetudine il Salmo 55. Come sappiamo ormai da alcune settimane, stiamo accompagnando Davide, quella tappa più che mai avventurosa della sua esistenza, quando è costretto a cercare riparo nei luoghi impervi, periferici e più che mai segnati dalla estraneità rispetto alle misure della condizione umana che si inserisce nel contesto di un consorzio civile favorevole al cammino della vita. E tutto questo per Davide nel momento in cui è stato condannato da Saul e inseguito, braccato, minacciato, tutto questo non vale più. E quindi in quel periodo la composizione dei salmi che danno forma, anche se in maniera qua e là un po' originale, non del tutto schematica, alla raccolta dei salmi da 50-70. Ecco, questi salmi accompagnano l'avventura di Davide ed è questo accompagnamento che ci è consentito tramite la lettura dei salmi che stiamo man mano prendendo in considerazione, che ci aiuta a affrontare passaggi importanti di quella che è la nostra vocazione alla vita, il discernimento di ciò che riguarda l'autenticità della nostra conversione alla vita, in modo che sia sottratta ad ogni ambiguità e divenga autentico quel sacrificio di lode per il quale siamo stati interpellati fin da quando leggevamo il Salmo 50, ricordate, in modo che il nostro vissuto sia veramente consegnato, sia veramente offerto, sia veramente la nostra risposta nella gratuità della relazione che ci coinvolge come interlocutori del Dio vivente, per come nella gratuità egli stesso si è rivelato a noi. Ed ecco, per uscire dall'ambiguità, perché finalmente sia il sacrificio di lode davvero la prerogativa qualificante del nostro cammino nella vita. E il nostro cammino nella vita è un cammino che si svolge nelle relazioni con il mondo, con gli altri, con gli eventi, con il passato e con il futuro, e con le cose e le persone. Dunque stiamo passando, ci spiegano i salmi che già leggevamo e quelli che ancora leggeremo, ma ormai ne siamo perfettamente convinti, stiamo passando di deserto in deserto. Questo accenno a un contesto di carattere geografico è più che mai pertinente, ma in realtà ci siamo anche resi conto del fatto che non si tratta semplicemente di un richiamo alla geografia dei luoghi. Deserto in deserto. Una traversata che ci ha sollecitato a scoprire cosa vuol dire essere a dimora nella casa di Dio. Poco importa la definizione esatta dei luoghi percorsi da Davide, anche se qua e là non mancano anche riferimenti precisi e il richiamo a interlocutori particolarmente come dire importanti per quanto riguarda le relazioni ridotte ai minimi termini e spesso in un contesto più che mai drammatico a cui è ridotto chi frequenta i deserti, ma qualcuno incontra o ha a che fare con personaggi che si muovono in quell'ambiente in un contesto che spesso è molto inquietante. Ma a parte questo, ecco, nel Salmo 52, versetto 10, vale la pena di fare ancora riferimento a quella dichiarazione mediante la quale l'orante si è presentato a noi come olivo verdeggiante nella casa di Dio, nella casa di Dio. Capitolo, Salmo 52, versetto 10, ecco. Cosa vuol dire essere a dimora nella casa di Dio? Quale che sia il contesto ambientale, quale che sia anche il disagio che contrassegna in maniera inequivocabile le situazioni periferiche nelle quali Davide trascorre le sue giornate o le sue nottate, spesso cercando riparo in qualche grotta, certamente poco confacente alle comodità auspicabili per la nostra felice sopravvivenza. Ed ecco la casa di Dio. E vedete che così siamo stati condotti di salmo in salmo fino al Salmo 54, fino a gustare, era il salmo che leggevamo la settimana scorsa, gustare la bontà del nome del Signore, così leggevamo se ricordate, alla fine del Salmo 54, dove dire il nome del Signore significa dire quella presenza che ci tira fuori da ogni nascondiglio. Forse ricordate il Salmo 54, quando Davide è tradito dagli abitanti del deserto di Zif, gli Zifei, che denunciano la sua presenza nel loro territorio di Davide presso Saul, e parlano di un nascondiglio in cui Davide cerca riparo, perché dicono è presso di noi, è con noi, ma è con noi nel suo modo di acquattarsi, di scivolare nell'ombra, di cercare riparo in qualche anfratto oscuro, più che mai impraticabile, eppure considerato come il nascondiglio adeguato a un fuggiasco quale è Davide. E dunque, cosa vuol dire se era dimora nella casa di Dio? Ci stavo riponendo e riproponendo questo interrogativo, quando qui il Salmo 54 ci ha condotti a scoprire, come l'orante qui proclama e a suo modo ne fa motivo di testimonianza molto, molto appassionata, che la presenza santa del Signore, la relazione con Lui, il nome del Signore, che è il suo misterioso rivelarsi presente, protagonista nelle cose del mondo, nella storia di tutti e di ciascuno, ebbene questa presenza ci tira fuori da ogni nascondiglio, perché, dice l'orante del Salmo 54, è Lui che mi sostiene, era il versetto 6, e quindi è Lui che sta con me, laddove gli Zifei affermavano, rivolgendosi a Saul, che Davide si nasconde con noi, presso di noi. Quel nascondiglio di Davide fuggiasco che, tradito dagli Zifei, è definito come colui che abita in comunione con coloro che lo hanno denunciato. Quando qui l'orante del Salmo 54 afferma che è Dio che mi sostiene, è Dio con me, e il nome del Signore allora lodato nella sua bontà come la presenza che accompagna, che custodisce, che fa di una vita, di quella vita, la sua, la mia, la nostra, una vita ferita e tradita, eppure una traversata del deserto che consente all'orante, nei panni di Davide, e a noi, per come siamo coinvolti in questa vicenda, di guardare oltre. Ricordate come si concludeva il Salmo 54? Il mio occhio ha sfidato i miei nemici, leggo nella mia Bibbia, il mio occhio, una volta che sono stato liberato da ogni angoscia, il mio occhio guarda oltre, così vi suggerivo di tradurre. Ed ecco, ora siamo alle prese col Salmo che segue, Salmo 55, e vedete che il versetto 2 del nostro Salmo, dopo un'intestazione che richiama espressioni che appartengono all'ambiente liturgico e a cui in un modo o nell'altro siamo già assuefatti, al maestro del coro per strumenti a corde, maschil, quel participio presente che abbiamo incontrato a più riprese, di Davide, ed ecco il versetto 2, che subito leggo: porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. E vedete che riecheggia in maniera inconfondibile, anche se non proprio con puntualità letterale, in questo versetto 2, il versetto 4, del salmo precedente, il salmo 54, che subito possiamo rileggere. Dio ascolta la mia preghiera, versetto 4 del salmo 54, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. L'eco è inconfondibile. È una ripresa di quelle invocazioni che adesso apre il Salmo 55. L'evidente rinvio a quella prospettiva che il Salmo precedente ha aperto dinanzi a noi, e cioè l'uscita dal nascondiglio. Ne parlavamo la settimana scorsa. In quale deserto mi trovo? Ecco il nostro salmo. Sono veramente uscito dal nascondiglio. Cosa vuol dire uscire da quel nascondiglio? Quando il salmo precedente, 54, si conclude esattamente con quell'atto di abbandono così intenso, così risoluto da parte dell'orante che si immerge nella relazione con la presenza che coinvolge e trascina il cammino della sua vita in una prospettiva che gli consente di guardare oltre. Già, ma cosa vuol dire guardare oltre? Oltre chi? Oltre cosa? Oltre quale confine, quale orizzonte, quale particolare limite serve a contenere i dati oggettivi di un nascondiglio, quale che sia, quella grotta o quel rilievo montuoso particolarmente impervio o una periferia assai remota. Ma nascondiglio, cosa vuol dire? In quale deserto mi trovo? Ecco il nostro salmo, vedete, che ancora è un salmo che si sviluppa secondo le forme proprie delle suppliche, ma è un salmo di grande respiro, una composizione tra l'altro anche dal punto di vista poetico di altissimo valore, ma qui incontriamo anche momenti di carattere meditativo e comunque c'è una vera crescita, come adesso constateremo, con un po' di pazienza e con disponibilità a passare in rassegna il testo a cui tutti siamo invitati in queste occasioni, e siamo qui per questo, ed ecco una prospettiva che si fa sempre più impegnativa e sempre più coinvolgente, quella che il nostro orante, sempre nei panni di Davide e noi con lui, poco o tanto condividiamo aspetti, elementi, se non proprio totalmente i dati di questa avventura. Ed ecco, dividiamo senz'altro il nostro salmo in tre sezioni. La prima sezione, dal versetto 2, che ho già letto, fino al versetto 9, dove il nostro orante si presenta in uno stato di agitazione. La seconda sezione, dal versetto 10 al versetto 14, e si precisa meglio con chi ce l'ha, qual è l'ostacolo, qual è il limite, il confine, l'orizzonte che chiude quel certo nascondiglio dal quale ha dichiarato di voler uscire, e per quanto gli zifei siano andati da fare per trattenerlo presso di loro, Davide ha intrapreso con grande slancio, dice il Salmo 54, quel cammino che in modo programmatico lo ha sottratto a quella ristrettezza di uno spazio chiuso alla maniera di un luogo nel quale scomparire per uscire allo scoperto e per immergersi nella relazione con il nome buono del Signore. Ne parlavamo. Soltanto che, vedete, adesso quella dichiarazione che chiudeva il Salmo, guardare oltre i miei nemici, già, quali nemici? E poi di seguito vedremo la terza sezione nei versetti da 16 a 24. Leggo già il versetto 2, porgi l'orecchio di alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Il nostro orante, per quanto ci abbia trasmesso alla fine del Salmo precedente quell'impulso così generoso orientato al superamento di tutti i confini per uscire finalmente da quel nascondiglio e sfuggire così alla cattura, e di modo che, per quanto tradito dagli zifei, Saul non possa avere modo di catturarlo. Ed ecco di nuovo: non respingere la mia supplica, dammi ascolto, rispondimi, mi agito nel mio lamento, lo dice lui stesso, vedete, è alla ricerca di qualcuno che si renda conto dello stato di agitazione in cui si trova, parla di un lamento, sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio, mi insegue, continuano a braccarmi, continuano a minacciarmi, continuano a tradirmi, ma il mio nemico, ma quale nemico? Vedete qui il termine tradotto con lamento, sì, ha a che fare con un particolare sospiro, un particolare modo di gemere nell'esercizio della respirazione, dunque un incidente che in un modo o nell'altro compromette il corretto, sano, coerente cammino di chi respira per vivere. Qui c'è un affanno di mezzo e c'è qui l'uso del termine che incontriamo, che compare anche altrove, ricomparirà anche nel nostro Salmo, allude a una lotta, c'è una stretta, come appunto avviene quando l'animo prigioniero di qualche motivo di angoscia non ha altro linguaggio se non quello del sospiro, del gemito, del lamento, c'è una lotta dentro di me. Tra l'altro credo che proprio questa sia la traduzione che leggiamo nella nuova traduzione, ma mi sbaglio, non è così. Mi agita ansioso e sono sconvolto, leggo qua, probabilmente io adesso facevo appello all'uso del da parte del traduttore in greco di un termine, adoleschia, che per l'appunto viene tradotto con lotta. Infatti vedo che la traduzione che fa riferimento al testo tradotto in greco dice: rattristato nella mia lotta. C'è una lotta dentro di me, sì. Comunque vogliamo precisare la traduzione del termine qui presente. L'affanno si fa sentire, le strettoie diventano sempre più problematiche, c'è una questione che riguarda l'individuazione dei nemici, ma c'è una questione che, vedete, in qualche maniera ormai non riguarda più gli zifei. E ormai si tratta di guardare oltre quei nemici. E questo stato di conflittualità interiore ha a che fare esattamente con il vissuto del nostro orante, chiamiamolo pure Davide, che sta registrando come in realtà per uscire fuori da quel nascondiglio e venire allo scoperto, nella vita, affrontare il cammino, quale che sia dal punto di vista esteriore il deserto in cui dimora, ma vivere in pienezza, i veri nemici non sono più nemmeno gli Zifei, o nemmeno Saul e i suoi uomini scatenati all'inseguimento del povero Davide, e i suoi nemici. Vedete, il ribollimento è interiore, c'è un disagio che emerge nell'animo suo come insoddisfazione rispetto a quello che è l'impianto profondo del suo vissuto personale. E in qualche maniera si guarda attorno e avverte un senso amaro di solitudine, e d'altra parte vedete che è una solitudine che, come spesso avviene, si trova collocata nel contesto in cui attorno a lui c'è una folla di voci, quale che sia il dato oggettivo, ci sono altri abitanti del deserto, questo importa poco, vedete, ci sono altre voci, altre istanze, altri richiami, altri segnali, altri pensieri, altri desideri, altre come dire, aspirazioni, ci sono altri progetti. Quando qui leggo mi agito nel mio lamento, sono sconvolto al grido del nemico. Dunque c'è qualcuno che grida, che fa rumore, c'è una folla che, vedete, si agita attorno a me, ma dentro di me, c'è un tumulto di spinte, di tensioni, di desideri, di impulsi, di sentimenti, di pensieri, di progetti. Contro di me riversano sventura, mi precipitano, mi perseguitano con furore. Ecco, vedete, c'è qualcosa che davvero è motivo di una messa in gioco radicale di quello che è il suo equilibrio interiore. Quando parlava di angoscia si dichiarava liberato, adesso in realtà è come se ci fosse ricaduto in pieno, si rende conto che in realtà qui i veri nemici non sono quelli, non è quello che il nemico si agita in maniera così incontrollata, con spinte e sgambetti, con giochi di immagini e di aspirazioni mirate a dare un senso, determinare il valore, favorire l'entusiasmo di vivere, ed invece il nostro orante si ritrova intrappolato, prigioniero, angosciato, soffocato, gemente. Tant'è vero, vedete, che qui, dove leggo il versetto 4, contro di me riversano sventura, avven, e poi dice mi perseguitano con furore. Questo mi perseguitano è una forma in ebraico del verbo satam, vuol dire sì, perseguitare, vuol dire contestare, vuol dire accusare. Satan è il sostantivo che proviene da questa stessa radice, e il Satana è l'accusatore. l'accusatore per antonomasia, per definizione. E c'è qualcosa di satanico in questo suo agitarsi nell'animo, in questo suo scoprirsi così solo e incompreso e inascoltato, e d'altra parte così intrappolato nel vortice di una moltitudine di presenze che danno forma a una folla invisibile che però occupa e strazia il suo mondo interiore. Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. E insiste, vedete, dentro di me freme il mio cuore. Già, piombano su di me terrori di morte. Timore e spavento mi invadono, nello sgomento mi opprime. Vedete, qui non sono più in questione quei tali che l'hanno denunciato, che l'hanno tradito, che lo minacciano. Qui è dentro di lui che qualcosa di pesante, di travolgente, di incontenibile, di ingovernabile, determina questo stato di agitazione che lo espone all'evidenza di un'esistenza, la sua, che mentre ha dichiarato di essere finalmente in grado di uscire dal nascondiglio e di non volerne più sapere, in realtà si trova intrappolato in un nascondiglio che non è riconducibile ai perimetri dello spazio occupato agli inseguitori che lo insidiano, ma è un nascondiglio nel quale è intrappolato dentro ai giochi del suo mondo interiore che è preda di una angoscia incontrollabile. È prigioniero di se stesso, è prigioniero delle sue vicende rispetto alle quali non ha modo per imporsi come libero protagonista, come autentico attore. Abilitato finalmente a gestire il proprio cammino in quella prospettiva che lui stesso ha dichiarato è trovare casa presso Dio. E già, ed invece si trova intrappolato in questo groviglio interiore che lo rende prigioniero di ben altro nascondiglio rispetto a quello nel quale gli Zifei l'avevano riconosciuto e di cui gli Zifei parlavano con Saul a suo tempo. Ecco, una piccola osservazione prima di proseguire. Vedete che a proposito di quel lamento nel versetto 3, mi agito nel mio lamento, quella certa forma verbale li ricompare altre volte nell'Antico Testamento. C'è un testo che sembra poco pertinente rispetto a quanto a mio modo riesco a suggerire a me e a voi nella lettura di questi versetti. Nel libro della Genesi, nel capitolo 24, alla fine del capitolo veniamo a sapere che Isacco, il figlio di Abramo, che è un uomo pensoso, meditativo, verso sera, verso il crepuscolo, esce, passeggia nel deserto, ed ecco, è uscito per questo. La traduzione in greco fa sempre uso del verbo adoleskin, che abbiamo incontrato anche nel nostro caso. La traduzione della Vulgata dice ad meditandum, ad meditandum. Isacco, ma quello è il momento nel quale a distanza compare una carovana che è condotta da Eliezer, servo di Abramo e di Isacco, che è il figlio di Abramo, che si è recato nell'alta Mesopotamia per prendere contatto con i parenti e così trovare una giovane che possa essere moglie di Isacco. E questa giovane si chiama Rivka, Rebecca. Ed è così, ed ecco l'incontro tra Isacco e Rebecca. Sono i primi fidanzati della storia della salvezza, perché Abramo e Sara entrano nella storia della salvezza, che sono già marito e moglie, e i primi fidanzati Isacco e Rebecca, e l'incontro con i due diventa un momento di particolare intensità emotiva. Siamo alla fine del capitolo 24 nel Genesi. Ebbene, vedete, c'è Ilario, il padre della Chiesa, che citando quell'episodio commenta il versetto del nostro salmo che abbiamo letto poco fa, per dire: ah, come Isacco che corre incontro alla sposa, ed è Cristo che così è corso incontro alla sposa, è corso lui, il figlio inviato nel mondo incontro alla nostra umanità, ha sposato l'umanità. Così l'intende Ilario, che è uno dei grandi interpreti, uno dei grandi commentatori tra i padri della Chiesa del Salterio, non l'unico naturalmente, uno tra i tanti, ma particolarmente prestigioso, certo. E lasciamo da parte questo suggerimento che proviene dal padre della Chiesa. Isacco che in quel suo essere uomo attento al mondo interiore, in questo suo essere riflessivo e bisognoso di chiarimenti, di discernimento per quanto riguarda il groviglio degli affanni che occupano l'animo, vede la sposa e le corre incontro. Beh, fatto sta, vedete che qui leggevamo fino al versetto 6, quando il nostro orante continua ad arrancare nella faticosa avventura. È veramente una grande fatica ritrovarsi così impreparato per quanto riguarda la gestione delle sue dinamiche profonde. Dice: dentro di me preme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e sgomento mi opprime. Già leggevamo e rileggo, ed ecco dico. Qui siamo alle prese, vedete, con la prima sezione del nostro Salmo, che si conclude in questi versetti 7, 8 e 9 con quella che lì per lì sembra al nostro orante una soluzione, l'unica soluzione, quella che veramente desidera: il vagheggiamento di un altro desiderio, di un altro deserto. Ci fosse un altro deserto, che non è questo, il deserto della sua angoscia. Dico: chi mi darà ali come di colomba? Già, vedete, il suo problema non è nemmeno il deserto. Ce ne fosse un altro di deserto, ma un altro come dice lui, un altro deserto, ali di colomba, per volare e trovare riposo. Ecco, errando fuggirei lontano. Allora sì, ci fosse un deserto potessi finalmente raggiungere per trovare una collocazione pacificante. E fuggirei lontano e abiterei nel deserto e riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano. Già, è una visione che ha le caratteristiche di un sogno, ma è un sogno ad occhi aperti. Un altro deserto, già, quello nel quale potrei finalmente trovare dimora, trovare finalmente quella casa che lì per lì si è presentata come l'occasione propizia per gustare il beneficio di una dimora, quale che siano le contrarietà esterne, ma un altro deserto, quello in cui non ci sia più da affrontare questo stato di lamentosa confusione, di tristezza desolante, questo stato di scontentezza per quanto riguarda la percezione di essere prigioniero dei suoi movimenti profondi senza poterne venire a capo. Un altro deserto. Il fatto è che un altro deserto non c'è. Non c'è. E infatti vedete la seconda sezione del Salmo. Scusate un momento solo, ritorno a quelle ali di colomba. Vedete che colomba in ebraico dice Yonah. Yonah. Yonah è il nome di Giona, il profeta Giona è Yonah colomba. E ricordate che proprio il profeta Giona è fuggiasco. Il fuggiasco rispetto a quella missione che gli è stata affidata, cerca una soluzione alternativa, poi si trova impelagato in un viaggio che si traduce in una catastrofe, in un naufragio e cose del genere. Yonah, fossi io una colomba, anch'io vorrei andare lontano. Sì, sono pronto ad essere randagio, vagabondo, esposto a tutte le intemperie di ogni deserto, purché sia il deserto che mi sottrae all'urgenza di questo passaggio attraverso la confusione del mio mondo interiore, le mie lotte, i miei conflitti, rispetto ai quali sono così sprovveduto e inabilitato a trovare soluzione. Ed ecco, di seguito, dal versetto 10, disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Già, perché un altro deserto non c'è. E anzi, vedete qui adesso un passaggio importante nello sviluppo di questa vicenda, quando il nostro orante prende coscienza di quello che a modo mio già ho dichiarato come se fosse una constatazione ovvia, e in realtà tanto ovvia non è, perché è la conquista faticosa, ma una conquista onesta, sincera, finalmente adeguata alla realtà delle cose. Non c'è un altro deserto. Il deserto, in realtà, l'unico, il vero deserto della mia vita è quello che porto con me. In me, e me lo porto dappertutto. Non posso continuare a immaginare che ci sia un altro deserto in cui finalmente potrei, come colomba, svolazzare e trovare una dimora gratificante. E disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese. Vedete, qui compare l'immagine di una città, ma una città che è Babilonia. Ma io Babilonia me la porto appresso, e ce l'ho dentro di me. Vedete questo conflitto di lingue, di linguaggi, di presenze, di voci, di tensioni, di pretese, di aspettative, di desideri. E ho visto nella città violenze e contese. Ma questo è il mio mondo, questa è la mia storia. Ma questo è il mio mondo non in quanto è l'ambiente esterno nel quale cerco di barcamenarmi, ma perché ed emerge in maniera sempre più spudorata e incontrollata la la complessità delle dinamiche che si agitano nel mio stesso animo, giorno e notte si aggirano sulle sue mura, qui la città, già, Babilonia, che poi Babilonia a un certo momento sarà anche l'altro nome di Gerusalemme, anche Gerusalemme diventa Babilonia, come nel Nuovo Testamento anche Roma diventa Babilonia, Babilonia, ma ce l'ho dentro di me, giorno e notte si aggirano sulle sue mura, diceva qui il versetto 11, all'interno iniquità, travagli, insidie, non cessano nelle sue piazze, soprusa e inganno, Babilonia, ma Babilonia è il deserto, nel quale si sviluppano le strade della mia vita, ma è il deserto che si configura come il coagulo di tutte le miserie, le meschinità, le cattiverie, le dirompenti conflittualità che agitano Babilonia, dentro di me, il mio deserto. E in più vedete che adesso qui dice il versetto 13, se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, già, il mio nemico, già, da lui mi sarei nascosto, ma sei tu, mio compagno, mio amico, confidente, ci legava una dolce amicizia verso la casa di Dio, camminavamo in festa. Attenzione, perché qui è Babilonia, in me, ma è l'amico, il mio amico, ma vedete, questo mio amico, che è il mio nemico, è l'altro me stesso. Quando qui ho appena letto, se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Soltanto che questo avversario è dentro di me. Come posso nascondermi da me stesso? Certo, è il mio nascondiglio, è il mio risucchio nel vortice di un vissuto interiore nel quale sono sempre più prigioniero di me stesso, non vengo mai allo scoperto e dunque la mia vita mi strozza in una condizione di miserabile coppia di me stesso. Sei tu, quando qui leggo mio compagno, vedete, isopsikos, dice la traduzione in greco, sei l'altro me stesso, proprio questo. Il nemico è dentro di me, è l'altro me stesso, isopsikos. E vedete, non posso più fuggire, non so più dove fuggire, ma non c'è più modo di fuggire, non c'è più tempo per fuggire. Già, è il mio deserto. E qui vedete una situazione devastante che, giunti a questo punto, sembra veramente alludere a una tragedia insolubile, una prigionia rispetto a quella Babilonia che è il mio cuore umano, e laddove sono in trappola e non riesco a venirne a capo, è inutile che stia vagheggiando chissà quale possibilità di trasferimento in un altro contesto, perché sono sempre alle prese con il mio deserto. E allora qui vedete, adesso si arriva al passaggio determinante, dalla seconda sezione arriviamo alla terza e ultima, che si sviluppa dal versetto 16 fino al versetto 24, quando il nostro orante sta maturando nella consapevolezza di quella che è la sua situazione, di come quell'ipotesi di cercare e trovare un altro deserto in cui rifugire e trovare un ipotetico riparo, che non esiste, e ormai tutto questo sfuma, e sfuma in modo coerente, in modo sincero, nella evidenza delle cose, come stanno veramente le cose nel mio deserto, laddove non sarei mai in grado di venirne a capo. E allora, vedete, il nostro orante può solo testimoniare la necessità di un radicale discernimento, questo sì. Ed ecco, qui piombi su di loro la morte, già. La prospettiva di un travaglio più che mai esigente, stritolante, micidiale, mortale, piombi su di loro la morte adesso. La prospettiva di una necessità di essere stretto nell'animo in maniera tale da spremere quel groviglio di tensioni inquinate che lo ingombrano. Scendano vivi negli inferi perché il male è nelle loro case, nel loro cuore. Io invoco Dio. Ecco, un grido, io grido, molto forte qui nel versetto 17, questa dichiarazione in prima persona singolare, ecco, io grido, e leggo ancora, e il Signore mi salva, di sera al mattino a mezzogiorno mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce, mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono, sono tanti i miei avversari. Già, il mio grido là dove la congiuntura desertica della mia vita mi mette con le spalle al muro, mi spoglia di ogni fantasia, di ogni illusione, alla fine dei conti poi fantasie illusorie che sono per lo più assai nauseanti. Ed invece ecco, sono rimandato alla realtà concretissima dei miei affanni, come leggiamo in questi versetti, vedete, senza adesso passare in rassegna il testo in tutti i suoi dettagli, che sono carichi di suggerimenti, proseguo nella lettura. Dio mi ascolta, mi umilia, è una frantumazione di questo groviglio interiore nel quale io sono prigioniero, ma nel quale in questa maniera sembra che non ci sia alternativa rispetto a quell'intervento che mi sbugiarda, mi sconfessa, mi contesta radicalmente. E beh, è proprio così. E Dio mi ascolta, li umilia. Egli che domina da sempre, che è il Signore, qui domina intronizzato, è proprio intronizzato, è il sovrano che esercita la sua autorità sul cuore umano, là dove sono alle prese con quel deserto rispetto al quale non posso sfuggire, che sono io e me lo porto appresso. Ed ecco, per essi, dice qui, non c'è conversione, qui c'è un problema di traduzione, non cambia Dio, dice Kimchi, commentando, altri leggono come invece leggo anche io stesso nella mia traduzione, per essi non c'è conversione, dunque è inutile illudersi circa evoluzioni, semplificazioni, passaggi, come dire, tranquillizzanti per mezzo di soluzioni temporanee, occasionali, ripensamenti che utilizzino le misure della logica, del buon senso, dell'adeguamento al alla cultura del mondo nel quale per vivere devo pur adeguarmi con buone maniere, ma niente di tutto questo. Non c'è cambiamento, non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza, più untuosa del burro è la sua bocca. Nel cuore alla guerra. Ma vedete qui, il nostro orante sta parlando proprio di come è disgustato rispetto alla percezione di come emerge dal fondo del suo vissuto questo marasma di suggerimenti, questo marasma di aspettative, di pretese, di sentimenti, di progetti che sono altamente carichi di inquinamento e in grado di inquinare relazioni di vario genere in moltissime prospettive. Dunque, che disgusto, vedete, vi parlavo di fantasie nauseanti, già, più untuosa del burro è la loro bocca, ma nel cuore alla guerra, più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate, già, io grido, diceva il versetto 17, ed ecco il versetto 23, che già avevo intravisto poco fa, quando parlavo di quanto siano concreti i miei affanni, dove tutto quello che riesco a raccogliere di mio e a considerare come il linguaggio che veramente mi rappresenta è questo affanno, che adesso vedete il versetto 23 dice che coincide con quello che rimane di me stesso. Una volta che sono stato così radicalmente messo alle strette, laddove è Lui, è il Signore che è venuto a cercarmi, è il Signore che mi ha raggiunto nel deserto, nel mio deserto, nel vero deserto, nel deserto nel quale io sono nauseato di me stesso. Ed ecco, getta nel Signore il tuo affanno, eccolo qua, ed Egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. L'affanno è un termine che in ebraico si può tradurre con peso, una vita pesante. Già, notate che qui l'orante dice il tuo affanno, lo dice a qualcun altro? Lo dice a se stesso, e quello che dico a me stesso lo dico a te, lo dico a lui, lo dico a noi, lo dico a tutti, lo dico a te per dirlo a me. Getta nel Signore il tuo affanno. Già, là dove sei tu che vieni a prendermi, e sei tu che sai come prendermi, sei tu che sai come catturarmi, raggiungermi già ben oltre i miei nemici. Ho da guardare verso orizzonti che siano manifestazione di una liberazione rispetto al mio nascondiglio, ma rispetto a quel nascondiglio che sono io stesso per me e in me e quel mio deserto. Ed ecco, getta nel Signore il tuo affanno, e sei tu, vedete, Egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Vedete, qui non sono proprio di particolare violenza nei confronti di personaggi noti o forse addirittura sconosciuti in giro per il mondo che praticano le strade di questo mondo, e con costoro il nostro orante mostra chissà quale atteggiamento minaccioso. No, qui è tutto interno a quella radicalità del discernimento interiore, di cui il nostro Salmo ci dà una testimonianza veramente magistrale. Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari, fraudolenti, che non sono mascalzoni di cui leggo sui giornali, ma il mio deserto, la mia Babilonia, il mio nascondiglio. Essi non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io, Signore, in te confido, in te confido. Ecco, nel mio deserto, vedete, là dove sei tu che vieni a cercarmi, sei tu che mi insegui, sei tu che mi corri incontro, allora, vedete, ritorna quel commento del padre della Chiesa, Ilario, a quel versetto, come leggevamo, è come Isacco che corre incontro, ed ecco, è Cristo che corre incontro alla sposa, è Cristo che viene a prendermi, e tu che vuoi fare della nostra umanità la compagna di cui ti sei preso carico, che hai voluto educare, attirare a te, e con cui hai voluto condividere gli spazi smisuratamente ampi del tuo cuore, e hai fatto di noi, del nostro deserto, interlocutori amati che trovano casa finalmente nel tuo cuore. Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari, fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io in te confido. E qui, a proposito di quel versetto 23, e subito concludo, vedete dove leggo che egli ti darà sostegno? Avevamo incontrato l'immagine di un sostegno nel Salmo precedente, 54, nel versetto 6. In realtà qui è un altro verbo ed è interessante, un verbo piuttosto raro, ma interessante, i calcalecha, di che i calcalecha, questo verbo serve a indicare in altri contesti cosa vuol dire essere presi in braccio. Sei tu che vieni a prendermi nel mio deserto? Sei tu che vieni a prendermi e mi porti in braccio. Ecco. Allora lasciamo da parte il Salmo 55. E naturalmente prendiamo contatto con il brano evangelico. Solo un rapido sguardo alla icona che sta qui nell'angolo della stanza, qui alle mie spalle, vedete l'icona della Ascensione. Subito ci rendiamo conto di come l'icona è caratterizzata dalla divisione di due spazi, uno spazio superiore, uno spazio inferiore, c'è una separazione evidente, quella linea di montagna, una cresta montuosa che illustra in maniera inconfondibile un distacco, una separazione, sì, ma vedete che l'icona in realtà mentre ci pone dinanzi un'immagine che è espressione di un distacco, l'alto e il basso, il Signore intronizzato nella gloria, i discepoli che rimangono, noi nella nostra condizione attuale. In realtà l'icona ci parla di un coinvolgimento. La profondità del mistero di Dio, nel suo segreto, nel suo nella sua trascendenza assoluta, e la penetrazione in ogni segreto della nostra condizione umana, dove vedete, è il Signore intronizzato, ma intronizzato nel senso che porta con sé la carne crocefissa e glorificata che ha fatto sua, è la carne umana, è intronizzato nella gloria, è il segreto di Dio. Ed ecco, vedete come in questa parte bassa della icona la presenza dei discepoli, la madre del Signore, due figure angeliche, ed è come se l'icona ci suggerisse l'immagine di un flusso che proviene dall'alto e che penetra verso il basso e che viene man mano ricapitolandosi, non per nulla, nella creatura che è espressione primaria e inconfondibile della vocazione realizzata secondo le intenzioni di Dio, che è la madre del Signore. Dunque, la profondità del mistero di Dio, la penetrazione in ogni segreto, nelle zone più nascoste, nelle zone più periferiche, nelle zone più incontrollabili della nostra condizione umana. E qui l'icona, vedete, assume adesso il significato di una raffigurazione quella missione nella storia umana che è affidata alla Chiesa. Basta un semplice sguardo ai movimenti espressi dalle mani della madre del Signore. Vedete le due mani, la mano aperta per benedire, la mano che si apre in attesa come invocazione dal basso, una benedizione dall'alto, una invocazione dal basso, è la missione della Chiesa attraverso quelle mani, è in qualche modo programmata in tutte le sue potenzialità, in quanto è mirata a benedire la missione della Chiesa in tutte le direzioni e nell'impatto con tutte le realtà che sono presenze nel tempo, nello spazio, creature umane, eventi, benedizione, sì, ma invocazione, costante invocazione che dal basso in attende. E, tra l'altro, vedete, i due gruppi di discepoli sono in posizioni diverse. Ricordo che ne parliamo tutti gli anni quando celebriamo la festa dell'Ascensione. E questo gruppo di destra, vedete come è dimesso. Possiamo dare a questa porzione della comunità dei discepoli il titolo degli uomini della memoria, coloro che sono in una posizione di raccoglimento, che custodiscono il ricordo di quello che è avvenuto. E questa porzione invece qui di sinistra, vedete come è protesa verso l'alto, vedete come sono espressioni di un altro atteggiamento, che è esattamente quello del fervore nella ricerca. Memoria e attesa è la vita cristiana, che è strutturata così. E in più notate nell'icona come laddove la separazione tra l'alto e il basso, tra l'eterno e il tempo, tra colui che è intronizzato e i discepoli che rimangono, la missione della Chiesa nel tempo della storia umana, quella separazione in realtà è segnata inconfondibilmente dalla presenza di quel quelle figure di alberi, non è immediatamente possibile stabilire dal punto di vista della botanica che tipo di alberi siano, vegetazioni, ma comunque testimonianze di vita. Vedete come tutta l'icona è pervasa allora da un vortice, che è vortice di Spirito Santo, tra l'altro anche le figure angeliche che in alto sorreggono la mandorla all'interno della quale è intronizzato il figlio dell'uomo che ritorna alla gloria. Vedete come l'angelo che sta alla nostra destra è pesante, scende verso il basso, l'angelo che sta alla nostra sinistra è più leggero e sale verso l'alto. Vedete come tutta l'icona così riceve un impulso che determina un circuito che riguarda il coinvolgimento di tutto ciò che esiste fino in fondo all'abisso della miseria umana, e tutto risale, è come dominante in tutta l'immagine invisibile, è lo Spirito Santo, le fronde degli alberi che si agitano in modo tale da confermare come il deserto della nostra condizione umana nel mondo che è il nostro e non ce n'è un altro, è attraversato dalla energica e risoluta dimostrazione di come il mistero di Dio è venuto a cercarci. E noi stiamo celebrando l'ascensione del Signore. E stiamo celebrando esattamente come il deserto del nostro mondo è attraversato, è ricapitolato, è filtrato, certamente è una vicenda questa che implica uno sconquasso generale, un filtraggio radicale, una demolizione rigorosa, non c'è dubbio, ma è in atto quella visita che raggiunge le profondità più nascoste del nostro deserto, vedete, non come un semplice messaggio. Il fatto che il Figlio sia intronizzato nella gloria conferisce a questo processo di penetrazione, di scandagliamento, di sradicamento dalle profondità più inquinate della nostra condizione mondana, in una prospettiva più che mai totalizzante ed esauriente. L'intronizzazione nella gloria del Signore che ascende al cielo è il mistero che coincide con l'inesauribile efficace di quella corsa misteriosa di cui ci parlava l'antico padre della Chiesa, Ilario, per cui il mistero di Dio è venuto a cercarci ed ecco ci trascina lungo il percorso di cui è stato protagonista il figlio, lo sposo dell'umanità. Beh, tutto questo per dire, vedete, che adesso bisogna che almeno diamo uno sguardo al brano evangelico. Sono pochi versetti qui, alla fine del capitolo 28, Signore vivente, i discepoli, e quei discepoli naturalmente ci rappresentano tutti, è il nostro discepolato, ma è la nostra vocazione alla vita nuova, alla vita cristiana. E guarda caso sono 11, è interessante, dovrebbe essere 12, questo lo sappiamo tutti, sono 11. E sono 11 perché l'Evangelista Matteo dà per scontato che si tratta sempre di una presenza incompleta. Questo non è uno scandalo, questa è una realtà, questo ci riguarda, è proprio così, è proprio vero. Ci siamo pienamente, ma ci siamo sempre parzialmente. Contraddizione, ci siamo pienamente o non siamo parzialmente, viceversa, ed invece è così. 11, una presenza è alle prese con i segni di una inadempienza, di un'insufficienza, di una sproporzione, di un'inadeguatezza, eppure sono lì. E in più notate che qui il versetto 20 dice: sono con voi tutti i giorni, ogni giorno. Vedete che questa scena allude a quello che avviene nella ferialità di ogni giorno. Tra l'altro la festa dell'Ascensione sarebbe la festa di un giorno feriale, la festa del giovedì, non della domenica. Con tutto il rispetto per la domenica, si intende bene, ma è la festa del giovedì, è la ferialità di ogni giorno. E qui c'è di mezzo l'appuntamento in Galilea. Andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Galilea, già. Gesù nel capitolo 26, versetto 32, uscendo dal Cenacolo, dice: vi precederò in Galilea, in Galilea. Già, è una precedenza, e poi lo ridice in altri momenti, lo dice anche quella figura angelica che si presenta alle donne: in Galilea, precede in Galilea, andate a dire ai discepoli. Dove, vedete, parlare di precedenza significa parlare allo stesso tempo di un ritorno all'inizio, quando tutto, capitolo 4 nella catechesi del nostro evangelista, che è poi la narrazione degli eventi che hanno segnato il compimento di tutta la storia della salvezza, tutto ha inizio in Galilea. Galilea, capitolo 4, versetto 12, questo ricordiamo, potremmo rileggere quei versetti, ma abbiamo certamente l'eco di quella pagina nella nostra memoria. La Galilea simboleggia lo scenario tenebroso della storia umana. Già, in qualche maniera, vedete, un'altra immagine che possiamo connettere con il deserto del Salmo 55. La Galilea, Galilea delle genti, Galilea periferia, remota, oscura, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, già una grande luce, ma nelle tenebre. E che poi è la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, il capitolo 9, l'oracolo del profeta Isaia, citato dall'Evangelista Matteo in quell'inizio dell'attività pubblica del Signore in Galilea. Siamo qui alla fine e siamo rimandati al principio. Vedete, è proprio là che Gesù si è presentato per annunciare il regno dei cieli. Galilea delle genti, Galilea, terra tenebrosa, Galilea, scenografia che simboleggia senza dubbio di smentita ciò che c'è di inquinato nelle vicende di questo mondo, nella condizione umana. Può venire qualcosa di buono dalla Galilea, dirà qualcuno in qualche pagina dei Vangeli. Ecco, è proprio là che Gesù si è presentato, e si è presentato per annunciare il regno dei cieli. E un regno dei cieli, come sappiamo, significa la rivelazione della paternità di Dio, e quindi la fondazione della famiglia umana. La fondazione della famiglia umana. Fatto sta, vedete, che qui l'appuntamento in Galilea ha a che fare con un monte. Sul monte che Giove aveva loro fissato. Anche in questo caso non è tanto importante la determinazione geografica. Soluzioni curiose a questo riguardo, non è così importante per quanto concerne qui le intenzioni del nostro evangelista, mentre invece È proprio vero che qui si parla di un monte per vederlo. Quando lo videro, là mi vedrete, già ha annunciato Gesù precedentemente, vederlo, ossia per incontrarlo, così come lui si è presentato, così come lui è venuto a cercarci sul monte. E allora vedete che ci sono alcuni momenti nella catechesi evangelica, nella grande narrazione di Matteo, nei quali per l'appunto Gesù si presenta ed esercita la sua missione approfittando di questa ambientazione particolare sulla montagna. Ricordo solo i casi rilevanti. Beh, dal capitolo 5 fino a tutto il capitolo 7, il monte su cui Gesù si siede per esercitare il suo magistero, il discorso della montagna. Tre capitoli, 5, 6 e 7, dall'inizio del capitolo 5, già all'inizio ancora del capitolo 8, il monte. Gesù maestro, Gesù maestro. Maestro, vedete tutto il magistero di Gesù relativo alla paternità di Dio, è relativo dunque a quella pedagogia mirata a educare nella figliolanza i suoi discepoli, l'umanità intera, tutte le generazioni della storia umana, questa vocazione alla ricomposta identità creature secondo il cuore di Dio, e adesso è Gesù stesso, il Figlio, che convoca l'umanità intera per indicare come è aperta la strada della riconciliazione con il mistero profondo di Dio in qualità di figli che ritornano al Padre, il magistero di Gesù sul monte. Ma poi vedete nel capitolo 14, dal versetto 23 al versetto 25, Gesù sulla montagna in preghiera, un orante solitario che nel frattempo vedete ha a che fare con la fatica, una fatica estenuante per i discepoli che dovrebbero in barca attraversare il lago o il mare, non ce la fanno. Non ce la fanno, e vedete che fatica attraversare il mare, anche il mare è un deserto, c'è un deserto liquido come c'è un mare di sabbia o un mare di pietre, è sempre un deserto. E nel capitolo 14 Gesù orante, che poi in realtà è la presenza che incrocia le strade tempestose della storia umana, è proprio il monte di Gesù che serve a ambientare per il nostro evangelista Matteo come il Figlio nell'adempimento della sua missione, nella sua solitudine è protagonista di quella testimonianza di attenzione, di solidarietà, di vicinanza, per cui incrocia tutte le strade e si presenta attraversando il mare, là dove i discepoli sono sulla loro barca, nella incapacità a procedere. E poi più avanti ancora, in capitolo 15, versetti 29, 30, 31, 32, quei versetti nei quali Gesù ha a che fare sulla montagna con una marea di miserabili, di povera gente, di disgraziati, ammalati fisicamente, psichicamente, moralmente. E, il medico che cura, che si prende cura, non necessariamente guarisce, questo è secondario, ma che si prende cura e dove l'attività terapeutica che lo caratterizza nel suo modo di curare è la compassione, così nel versetto 32 del capitolo 15, e ne parla con i discepoli e li interroga, e i discepoli non sono sintonizzati, sono a disagio, sono in difficoltà, sono ritrosi, noi li capiamo bene, ma Gesù medico che cura mediante la compassione, sul monte, vedete? Il monte. E ancora c'è una montagna nel capitolo 17, nei primi 9 versetti, quella montagna dove Gesù porta con sé i 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, quella notte di preghiera, la notte della trasfigurazione. Il figlio vuole, lui, condividere l'ascolto, quella posizione di ascolto che è la sua, che è prerogativa del suo essere figlio nell'umanità, nel suo cuore umano, quel modo di essere ascoltatore che Gesù vuole condividere con i suoi discepoli sulla montagna. Poi c'è quel monte che è il Monte degli Ulivi, quando ormai Gesù giunge in vista di Gerusalemme. Fatto sta, vedete, che per i discepoli vederlo sul monte adesso significa adorarlo. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Questo prostrarsi innanzi è il verbo proskinen, adorare. Lo adorarono. E qui dice, alcuni però dubitavano. Traduzione incerta, forse anche la nota dirà qualche cosa. Io tenderei a tradurre loro che pure avevano dubitato. Questo stesso verbo, dubitare, compare nel Vangelo secondo Matteo solo un'altra volta. Ricordate quando Pietro dice a Gesù che attraversa il lago, adesso anch'io vengo con te, dice, scendi, e lui scende, vieni, e Pietro va, e poi Pietro affonda. E Gesù dice, perché hai dubitato? Ecco il dubbio. Loro hanno dubitato. Vedete che qui, c'è di mezzo l'adorazione, ma i discepoli sono coloro che avevano dubitato. Dunque non abbiamo a che fare con dei campioni di moralità integerrima e di come dire, virtù teologali ormai raffinate a livello paradisiaco, perché abbiamo a che fare con 11, non 12, e in più adesso veniamo a sapere che sono quelli ancora. Però c'è l'adorazione. E vedete qui un richiamo, in qualche modo in questi pochi versetti, ci ricapitola tutta la catechesi dell'Evangelista Matteo. È un richiamo a quel momento, all'inizio dell'attività pubblica del Signore, quando leggiamo il racconto delle tentazioni. E ricordate che il tentatore, ecco il Satana, lo conduce sul monte e dice, guarda, se mi adori è tutto tuo, è il potere. E vedete, questa adorazione sta a significare che ormai è sconfitto il tentatore. Quel tentatore che esigeva adorazione a modo suo su un altro monte, c'era un'incursione satanica che abbiamo intravisto e di cui abbiamo preso atto con una certa angoscia nel Salmo 55. Ed ecco l'adorazione. Tra l'altro, vedete, questo verbo adorare, probabilmente ricordate senza fatica, citato a più riprese dai magi quando si mettono in viaggio per adorare il bambino che è nato, il re dei giudei, si presentano a Gerusalemme, ma dov'è? Vogliamo adorare. E vedete che il viaggio dei magi si compie quando sperimentano la gioia grandissima di poter donare quelle offerte che portano con sé. Ma vedete, proviamo a contemplare quella scena tenendo conto ancora in questo caso di quanto leggiamo nel Salmo 55, poter donare il peso della propria vita e poter donare questo peso laddove il bambino è stato preso in braccio da sua madre. Ecco, laddove il bambino in braccio a sua madre, grande gioia poter donare. Sarà l'oro, l'incenso, la mirra, il peso della vita, l'affanno della vita, il carico della vita, il deserto della vita, poterlo donare. Ed ecco, adorazione. Già, senza dimenticare quello su cui già mi ero soffermato un momento fa, e cioè che i discepoli sono ancora quelli stessi che hanno dubitato. E a questo riguardo, vedete, c'è di mezzo, nel linguaggio catechetico del nostro evangelista Matteo, una insistente sottolineatura circa quella che lui chiama, è una caratteristica tipicamente sua dell'evangelista Matteo, lui chiama poca fede, in greco dice l'oligopistia, la poca fede o piccola fede, una serie di testi. Uomini di poca fede, perché la poca fede, questa è la tua poca fede, e così la piccola fede, fino a questo momento, nel quale, vedete, il ricordo di quella incertezza, di quel dubbio, risposta offerta da Pietro in quel caso particolare, ma poi da tutti i discepoli, ma sempre una risposta condizionata, una risposta frenata, una risposta dubitosa, una risposta che guarda presso, che cerca garanzie, una risposta che si aggrappa in un modo o nell'altro a riferimenti che consentano vie d'uscita, che consentono, vedete, il raggiungimento di un altro deserto, e questo altro deserto non c'è. Il fatto è, vedete, che se qui ancora quelli stessi che avevano dubitato, e sono ancora loro, e siamo ancora noi, il fatto è che per l'evangelista Matteo, vedete, la fede è sempre piccola, e sempre la fede ci espone alla necessità di uno svuotamento della nostra soggettività umana, uno svuotamento che ci trova sprovveduti, incapaci di venirne a capo, se non fosse vero, vedete, che è venuto a cercarci, è venuto a prenderci, è venuto a portarci in braccio, è venuto a sposare l'umanità, è venuto. Già, uomini di poca fede. Ed ecco che Gesù irrompe sulla scena, vedete qui il testo lo ribadisce, e Gesù avvicinatosi disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, la exousia, dice il testo in greco, la autorità. Entra in scena Gesù con la sua autorità, quell'autorità che investe il cielo e la terra. Facciamo menzione di queste espressioni costantemente quando ripetiamo il Padre Nostro. Ma vedete che questo stesso termine, autorità, compare in momenti strategici nel Vangelo secondo Matteo, e ancora in questo caso, senza farla andare per le lunghe, vedete capitolo 7, versetto 29, Gesù parlava come maestro in modo autorevole, metexusias, con autorità, perché i nostri scribi non sono così, perché parlava con autorità, è l'autorità del maestro, che col suo vissuto corrisponde a quello che dice, per questo è autorevole, non è maestro che parla con autorità, perché in quel che dice c'è la concreta testimonianza del suo modo d'essere, della concretezza del suo vissuto. È maestro autorevole, già. E in più, vedete, il capitolo 9, nei versetti 6, 7, 8, c'è una questione che riguarda il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è dotato di una exousia, di una autorità, l'autorità di rimettere i peccati. Questa è l'autorità, di rimettere i peccati. Quando quel tale paralitico venne portato a Gesù, ci sono rimessi i peccati. Ma come? Questa è una bestemmia. Sono rimessi i peccati, il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo ha l'autorità di rimettere i peccati. Già. E vedete, un'autorità che irrompe. Il Salmo 55 ci ha condotto a quel momento in cui il nostro orante grida e dice: ecco, sei tu che domini, sei tu intronizzato, sei tu il sovrano. Più notate che c'è un momento all'inizio di quella sezione nella vicenda, nella narrazione evangelica che riguarda quel che avviene dopo l'ingresso a Gerusalemme nel capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo, quando Gesù entra a Gerusalemme, ricordate, il re messianico, mite, cavalca un somaro, mite, e poi entra nel tempio e i bambini che gridano, si porta dietro ciechi e zoppi, è il capitolo 21, ed ecco, rimette ordine laddove il commercio che si praticava nel cortile del tempio evidentemente non rispettava le regole dovute, e dunque Gesù viene interpellato: ma con quale autorità fai questo? Capitolo 21, con quale autorità fai questo? E tutto il dibattito che poi si sviluppa nelle pagine seguenti, ed è il figlio di Davide, così come è stato riconosciuto dalla folla che applaude quando Gesù entra, sovrano mansueto, il mite per antonomasia, è il figlio di Davide che esercita la mitezza, e questo è il motivo per cui esercita la potenza del sovrano. Quella potenza del sovrano a cui accennava, lo ricordavo un momento fa, proprio il Salmo 55 nel versetto 20. E avviene così che nella nostra iniziativa umana denunciata in tutta la sua fallimentare insufficienza, ci troviamo comunque ed effettivamente chiamati come discepoli, ci troviamo ad essere inviati per il servizio dell'evangelizzazione nel contesto di quella che è la missione della Chiesa. La Chiesa, vedete, che ha e che avrà il coraggio di attraversare il deserto della condizione umana nel mondo. E questo significa il coraggio di sottostare alla costante, radicale contestazione da parte di colui che è intronizzato, è asceso al cielo per il motivo di una vittoria d'amore. La sua vittoria, quella che purifica il cuore umano. Lo diceva Ilario, il patriarca, il padre della Chiesa, lo diceva Ilario, Cristo corre. Perché a lui appartiene la sposa, l'umanità gli appartiene come la sposa con cui vuole condividere la sua stessa vita gloriosa. E allora vedete l'autorità gloriosa del Signore che ascende al cielo, dimostra il compimento della missione del Figlio nella carne umana, proprio il punto d'arrivo, è l'incarnazione giunta alla sua pienezza, l'ascensione al cielo. Adesso l'Emmanuele, il Dio con noi, notate che Emmanuele, Dio con noi, è quell'espressione che proviene dall'antico oracolo del profeta Isaia, che è citato nel racconto della natività di Gesù, al capitolo primo del Vangelo secondo Matteo, nel versetto 23, è l'Emmanuele, il Dio con noi, quando Giuseppe viene incaricato di dare il nome al bambino che Maria ha concepito e Maria partorirà. L'Emmanuele, Dio con noi, versetto 23 del capitolo primo. Ma adesso qui siamo alla fine del Vangelo secondo Matteo, e ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Già, l'Emmanuele, che nella potenza dello Spirito Santo è all'opera in ogni cuore umano, mentre la missione della Chiesa testimonia nella sapete, pesante ferialità delle nostre vicende, dei nostri deserti. E la missione della Chiesa continua a testimoniare quella pazienza d'amore che è già un sacramento, di quella che qui si chiama la fine del mondo. E la fine del mondo, vedete, non vuol dire che poi viene il nulla, vuol dire che viene la pienezza, è la pienezza del mondo. Per cui Dio sarà tutto in tutti. Basta.